Abbiamo le carte. L'archivio Liberio Collini ritrovato. Alpinista, guida, rifugista, figlio delle montagne trentine, ma anche soldato, prigioniero di guerra, partigiano nella resistenza francese e fuggitivo. E poi uomo dai mille interessi: la cultura, la fotografia, la letteratura e le lingue straniere, il cinema. Una vita straordinaria quella di Liberio Collini, nato a Pinzolo il 5 agosto 1922. È lui stesso a raccontarcela da assiduo scrittore nelle numerose lettere indirizzate alla famiglia e agli amici e nelle migliaia di pagine dei suoi diari, quaderni in cui per anni annota ogni aspetto del suo vissuto, dalla semplice quotidianità ai fatti di rilievo storico. Ma chi era Liberio Collini? Quante vite ha vissuto? Che eredità ci ha lasciato? E perché ancora oggi vale la pena ripercorrere le sue vicende? In questo primo episodio di Abbiamo le carte è con noi per spiegarcelo Alessandro Fontanari, storico e ricercatore indipendente.
Beh, è sempre complesso cercare di delineare una vita, una personalità, un carattere, e lo è quando non abbiamo la possibilità di incontrare la persona o di avere delle testimonianze precise sulla persona. Invece nel caso di Liberio abbiamo la possibilità di avere una sterminata quantità di pagine di diario e di lettere da lui scritte, cosa abbastanza eccezionale per chi è cresciuto in un ambiente di montagna negli anni 20, anni 30 e poi via via nel corso della sua vita, in un luogo, Val di Genova, nella Val Rendena, la sommità della Val Rendena sotto il ghiacciaio dell'Adamello e della Presanella. Ma lui stesso proviene da una famiglia che dal 1800 vede nelle varie generazioni guide alpine, gestori di rifugi, personaggi che insieme ad altre poche famiglie della zona si distinguono proprio per questo loro rapporto con la montagna, con l'alta montagna. Liberio cresce come uomo di montagna, ma in più, ed è la seconda forte caratteristica di Liberio, con una passione per lo studio, la lettura e la scrittura che mantiene costantemente da quando ha 16-17 anni fino alla morte nel 94. Ecco, io ho raccolto le testimonianze dei parenti, però molte informazioni si possono trarre dai diari perché, come dicevo, abbiamo questa possibilità di vedere attraverso la scrittura costante, quotidiana di Liberio, come si forma il suo carattere, quali sono le sue singolarità, la sua personalità, il suo modo di vedere il mondo. Si capisce subito che Liberio, fin da bambino, è molto appassionato per la lettura e anche per le attività che allora erano offerte essenzialmente dall'oratorio, che erano il teatro, le filodrammatiche, ma anche il cinema, che nell'oratorio ogni domenica, ogni sabato vedeva le sale affollatissime. Ma questa caratteristica di interesse per la lettura lo porta quasi da subito a avere un ruolo anche da protagonista, perché nelle varie associazioni cattoliche che lui frequenta è un punto di riferimento, fa anche il catechismo, lo dice varie volte anche nei diari, e all'inizio la sua scrittura è una scrittura che serve alla comunicazione dei suoi pensieri e della sua vita al gruppo di giovani cattolici dell'Azione Cattolica, e questo avviene anche nel primo anno di servizio militare e poi della guerra.
Bedole, 25 agosto 1942. Alle ore 6, come ho già scritto, mi sveglio e vado in camera di Remo e con lui discorro fitto fitto fino alle 8 e anche oggi a quest'ora m'alzo con lui. Mi vesto, lavo, faccio colazione e poi con Remo vado nell'isola a prendere la mucca. Ma la troviamo appena in Venezia. Ci mettiamo allora a mangiare mirtilli e poi lamponi. Infine, raccolto un bel braccio d'erbe ognuno, torniamo a casa. Scegliamo il metallo di recupero: piombo, rame e ottone, e appena finito vado a scrivere per Roma e la termino quando è pronto il desinare. Predazzo, 6 settembre 1942. Torniamo in camerata e infine alle 12:30 usciamo Principe ed io e andiamo a farsi fotografare. Poi andiamo da Lorenzina e alle 2:30 rientriamo. Marchesoni mi consegna un biglietto postale di Nena nel quale mi dice che non ha trovati i miei occhiali. È andata a Bedole e mi dice che hanno fatto il contratto di portar giù il ferro dal Mandrone per il Toscano. A questo faticoso lavoro si assoggettano per poter avere il supplemento di farina e pane.
Siamo al rifugio Bedole. Quanto è importante questo luogo e quanto è importante la montagna nella vicenda di Liberio Collini?
Direi che il rifugio Bedole è molto importante perché viene costruito nel 1932 dal padre, che Liberio adorava e da cui ha imparato tutto. Abbiamo una bellissima fotografia in cui si vede proprio il grande padre Adamello con Liberio, che ha 10 anni, nel 1932, quando il rifugio viene costruito, e costruito con grande fatica e impegno. Il rifugio non era frequentato come è frequentato adesso per la possibilità di avvicinamento, di strade. Era proprio un rifugio da cui partivano le esplorazioni per il ghiacciaio. E l'altro rifugio che i Collini ebbero in gestione a lungo, e anche Liberio ci lavorò nel secondo dopoguerra, è il rifugio del Mandrone, che è 1000 metri più alto del Bedole, da cui si parte per il ghiacciaio, poi per le Lobbie.
Corvara, 29 marzo 1942, giorno del giuramento militare. Alle 12 si finisce la cerimonia ed il nostro signor tenente comandante, che è stato contento di noi, ci dà 50 lire che possiamo berci fuori tutti in compagnia. Alle 12:30 comincia la distribuzione del rancio speciale. Pasta asciutta, carne, 2 frittelle, zucchero, vino e le pagnotte. E ritornati in camerata, 2 cucchiai di cognac. Dopo pranzo esco e vengo qui al posta, ove dopo aver fatto un'evviva con i miei camerati, coi denari del signor tenente, scrivo a Metilde, Stefanoni, Agnello, Stenico, Canella, Pedrotti Tullio, mio camerata, e infine scrivo il diario. Salute, cara penna, bada di andare sempre bene, che se no io son perduto. Dopo aver scritto il diario fin qui, mi metto a scrivere una lettera al Tecilla, ma non riesco ad applicarmi un po' e dopo aver riposato fino alle 4:30, riprendo a scrivere e finisco alle 5, quando devo andare a prendere il rancio.
Da questo brano emerge il Collini scrittore di diario. Da cosa nasce questa passione, questa volontà di mettere su carta il racconto delle sue esperienze?
Noi troviamo i diari, le lettere, vediamo già una notevole abilità di scrittura, pur con una formazione scolastica così esigua, quella che si aveva in un paese di montagna. Ma io penso che lui abbia avuto delle doti spiccate che portano a questa sua abilità di scrittura, ma penso che ci siano vari fattori. Uno di questi, insieme al padre, al rifugio, lui conosceva delle persone che in paese non si trovavano perché non erano abitanti del paese, cioè stranieri, inglesi, tedeschi, svizzeri e anche italiani, che ovviamente avevano una formazione particolare, era l'elite dell'alpinismo. Quindi lui frequentava assieme al padre, e sicuramente aveva delle doti di curiosità e di sensibilità, queste persone, era a contatto con queste persone che erano professori universitari, aristocratici austriaci, o erano appassionati, ma con, viste le condizioni di allora, con la possibilità di trascorrere in montagna e di fare queste esplorazioni che erano del tutto minoritarie a quei tempi. L'altro fattore, secondo me, è la formazione cattolica, perché nei diari si capisce subito che lui scrive per registrare come fosse la scrittura un serale o nei momenti di pausa l'occasione per mettere su carta le sue riflessioni riguardanti a un continuo esame di coscienza che allora era prescritto, consigliato nella formazione cattolica, un'autoanalisi giornaliera con un'impostazione di vita che doveva essere continuamente verificata. Ecco, io credo che molti lo facessero, la preghiera serale, l'esame di coscienza nel pensiero. La caratteristica di Liberio è che lui queste cose le scrive, e scrivendo poi ovviamente la cosa si affina e quindi lo porta anche a dare una composizione a queste autoriflessioni e anche a scoprire che si può scrivere un racconto, che si può scrivere una poesia e via dicendo.
Troviamo anche un desiderio di lasciare ai posteri qualcosa, la propria esperienza?
Questo non credo che emerga in maniera esplicita, però chiaramente chi scrive, dando una forma che è quella del linguaggio che è sociale per eccellenza, in qualche modo sa che i suoi scritti verranno poi letti. Ma ci sono comunque degli indizi che lui vuole che queste cose siano lette dai parenti, dagli amici. In vari diari lui mette alla fine l'indirizzo a cui deve essere consegnato il taccuino nel caso della sua morte. Quindi la volontà che vengano letti è soprattutto della più stretta cerchia di parenti ed amici. Però questo significa che dà una valutazione di valore su quello che scrive, che può avere un significato non solo per lui ma anche per gli altri.
Predazzo, 5 maggio 1942. Finito di leggere la posta, comincio la pulizia del fucile, ma è tanto arrugginito che alle 3 è ancora sporco. Scendo alla rivista e il tenente Rocco mi concede 20 minuti di tempo per lucidare e pulire almeno le altre parti dell'arma, se non mi riesce di pulire la canna. Volo in camera e smonto il fucile completamente. Tolgo perfino lo zoccolo d'alzo, sempre con lo spettro delle marmitte davanti, scendo e trova che va bene. Tiro un sospiro di sollievo e mi metto in fila e faccio circa un quarto d'ora d'ordine chiuso, poi devo risalire in camerata a deporre l'arma. E fatta di nuovo rapidamente adunata, andiamo all'accantonamento della seconda compagnia, ove il cappellano militare in divisa ci fa un predicozzo, mischiando materia spirituale e corporale tutto assieme, facendone uscire un misto che mi va pochissimo. Dio e Satana non vanno d'accordo, così come non va d'accordo che un sacerdote venga a parlarci di attenti e fatiche e rancio, e altre cose mischiando tutto con lo spirito, la virtù, le pratiche di pietà e la morale. Stasera finalmente anche Elio, senza che alcuno gli dicesse nulla, ha recitato le 3 Ave Marie inginocchiato sul letto, come finora anch'io ho sempre fatto. Vedo così che veramente un po' di esempio l'ho dato. Mi sforzerò di essere sempre migliore per dare quel buon esempio che come giovane di Azione Cattolica devo dare sempre a tutti e in qualsiasi circostanza.
A 19 anni, dal 1941 al 42, Collini svolge il servizio militare nel Corpo degli Alpini e poco dopo è richiamato in guerra. Cosa gli succederà poi?
Dunque, lui parte nel 1941, viene arruolato nel Corpo degli Alpini. Ha una grande ambizione di frequentare i corsi più interessanti per un uomo di montagna che si trova negli Alpini. E difatti farà, con grande successo, avrà via via i vari brevetti, farà i corsi a Predazzo e a Corvara, di roccia, di sci alpinismo, fino a diventare poi negli ultimi mesi ad Aosta un alpiere formato. L'alpiere significa chi negli Alpini ha frequentato tutti i corsi di guerra di montagna e quindi padroneggia e può diventare istruttore per tutte le specialità dell'alta montagna. Liberio si distingue subito anche per queste sue capacità di relazione, ma anche di mettersi a disposizione degli altri, una caratteristica che lui ha sicuramente ereditato dal padre. Queste doti gli servono per distinguersi nella vita militare e aiutare anche i commilitoni.
Nel 1943 viene mandato in Francia e vi rimarrà fino all'armistizio. Come tornerà poi in Italia?
E questo è un momento cruciale per la vicenda di Liberio, perché l'8 settembre del 43 Liberio si trova in una caserma dell'esercito italiano nella zona d'occupazione tedesca e italiana in Francia. Decide, una situazione di enorme confusione, con altri suoi commilitoni di tornare in Italia. Sanno che i tedeschi ovviamente cercano di prendere prigionieri gli italiani o di prenderli per far decidere dove schierarsi. Fugge attraverso le Alpi, arrivato in Val di Susa, il gruppo di fuggitivi viene circondato dai tedeschi, uno dei compagni di Liberio viene ucciso, si arrendono e vengono fatti prigionieri e lì trascorre 3 mesi ai lavori forzati in una galleria ferroviaria a Bardonecchia, dove fra l'altro si ammalerà. E dopo il periodo di duri lavori nella galleria di Bardonecchia viene trasferito di nuovo vicino a Grenoble e dopo un paio di mesi di cura torna alla caserma di Chambéry, dove formalmente è prigioniero dei tedeschi, ma durante il giorno ha ampia libertà di movimento, svolge lavori sia in caserma che fuori, e questo continua fino all'agosto del 44, quando i Maquis, cioè i partigiani francesi inquadrati nei corpi dell'esercito di liberazione di De Gaulle, arrivano anche all'ultima zona liberata dai tedeschi della Francia, arrivano anche alla caserma di Chambéry, ci sono dei combattimenti con i tedeschi a Grenoble, i tedeschi poi si ritirano e ai prigionieri italiani e tedeschi viene offerto di collaborare con la resistenza francese. Liberio aderisce e viene utilizzato come interprete, conosce bene il francese, conosce bene il tedesco, un po' d'inglese, e anche qui di nuovo spicca come protagonista nel gruppo dei soldati italiani. E essendo zona di montagna svolge anche un aiuto di esplorazione di guida alpina. In realtà non partecipa a combattimenti rilevanti, ormai la Francia sta uscendo dal teatro di guerra e difatti all'inizio del 44 si sciolgono i partigiani francesi e lui comunque rimane in Francia fino alla fine della guerra in Europa, che avviene l'8 maggio del 45. Rimane a Chambéry e lavora in diverso modo con la popolazione, fa il garzone, nel senso che fa diversi lavori, lui è capace di fare molte cose. Temendo però di dover rimanere in Francia per questioni burocratiche, amministrative, cambio di governo, passaporti, eccetera, decide di, con un gruppo di altri italiani e 2 fidanzate dei soldati italiani, di tornare in Italia. Siamo in un momento di enorme confusione che durerà mesi, con continui spostamenti, masse di persone che tornano dalla Germania, dalla Francia, dai paesi dell'est. Riescono ad arrivare a Courmayeur, li vengono assistiti dai partigiani, dalla resistenza italiana, dalle brigate Garibaldi, che li aiutano a trovare un passaggio per Trento. Arriva all'inizio di giugno del 45 e lì ha la notizia dell'arresto e della deportazione del padre, che lo mette in una grande angoscia. Torna in bicicletta da Trento a Pinzolo e lì finalmente riabbraccia la madre e i fratelli. Ecco, nel dopoguerra si sposa e gestisce in parte il rifugio del Mandron e poi il Bedole. Sono anni di enormi difficoltà economiche. Fra l'altro il Bedole, dopo l'arresto del padre Adamello, è stato chiuso e anche devastato dai tedeschi. Ma in quegli anni la vita di montagna è veramente misera e Liberio cerca in ogni modo di mantenere la famiglia lavorando in cantieri, in spostamento di materiali, nei boschi, facendo anche il recuperante di materiale di ferro, di rame e di ottone che è rimasto tuttora ancora in grandi quantità dalla Prima Guerra Mondiale sull'Adamello. e assiste poi, ci sono annotazioni molto interessanti, la trasformazione dell'alpinismo da una, come dire, una pratica di elite, di appassionati, al turismo di massa che noi conosciamo e che vediamo adesso devastare le nostre montagne. E Liberio Collini muore nel 94 e fino a quel momento gestisce il rifugio Bedole insieme alla moglie, sempre più coadiuvato dal figlio Adamello, che poi proseguirà insieme ai figli la tradizione di famiglia.
Ringraziamo Alessandro Fontanari per questa prima panoramica sulla vita di Liberio Collini. Abbiamo le carte, l'archivio Liberio Collini ritrovato è un podcast prodotto da SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, in collaborazione con il Centro Studi Judicaria e Samba Radio. Sostenuto dalla Fondazione Caritro e curato da Mercurio, società cooperativa e impresa sociale. Scritto da Giovanni Melchiori e Caterina Weiss. Supporto per le fonti archivistiche Novella Volani. Coordinamento Alessandra Benacchio. Conduzione Caterina Weiss. Produzione e montaggio Giovanni Melchiori.